Bene, buonasera a tutti. Il tecnico mi dice che possiamo iniziare. Scusate, ma c'è stato un problema tecnico per il collegamento. Facciamo l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon. Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Presente.
Bortot Mario.
Presente.
Cazzanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo, comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio.
Presenta.
Cossali Nicole.
Presenta.
Di Spirito Giuseppe.
Presente, buonasera.
Divan ha comunicato l'assenza questa sera. Fight Carlo.
Presenta.
Filippi Davide.
Presenta.
Francesconi Miriam. Gaifas Bianca.
Presente.
E anche Francesconi era presente ed è entrato Egon Angeli, prego.
Galli Gabriele.
Presenta.
Pici ha comunicato un leggero ritardo. Luzzi Cristina.
Presenta.
Minucci Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation. Plotger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Potter Ruggero. Di Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente.
Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Presenti e 3 assenti, sì, due, uno giustificato e due che sono, che arrivano in, con un leggero ritardo. Mi dà un foglio, segretario, grazie. Allora, prima di iniziare i lavori devo fare una rettifica rispetto al verbale audio dell'11 gennaio riguardante l'assenza del consigliere Divan. Lui si è giustificato motivando la richiesta di giustificazione con un disguido e quindi le sedute del 9, 10 e 11 gennaio risultano giustificate. Ecco, quindi questa era la... Ovviamente voi sapete che il regolamento prevede che dopo 3 consigli consecutivi in cui non si dà la giustificazione si decade, però insomma abbiamo tenuto conto del fatto che un po' dopo l'inizio della seduta aveva mandato la giustificazione e questo dovevo dire, insomma. Allora, cominciamo con le interrogazioni, ce ne sono 2 che hanno ricevuto risposta. La prima della consigliera Luzzi e del consigliere Di Spirito, discarica a cielo aperto. Prego, consigliere. Consigliere Di Spirito, prego.
Grazie, Presidente. Ecco, l'interrogazione, Presidente, nasce da, da alcuni interventi che sono stati posti sui social e anche dalla televisione regionale, in quanto portava l'attenzione di una zona industriale di Rovereto caratterizzata da un accumulo di immondizia, nonché da una distesa di direzioni umane ed abbandono di decine di bottiglie contenenti urine. Noi abbiamo avuto la risposta dall'assessore Mignocchi, in quanto lui ci spiega in pratica che il tema in evidenza di interrogazione è all'attenzione dell'amministrazione comunale, che l'area industriale di Rovereto è una zona complessa, ampia e articolata, e in lotti privati e controllati, aree verdi stradali, strade pubbliche senza uscite di parcheggio. In sostanza lui ci evidenzia una maggiore attenzione nella risposta che ci viene comunque data, in quanto verranno posti dei contenitori più, che daranno più spazio, voglio dire, ai rifiuti, che ci sarà un intervento anche da parte dei Dolomiti per la pulizia straordinaria degli stessi. Noi come consiglieri comunque volevamo ringraziare anche chi si adopera per, e quindi parliamo di alcuni gruppi di cittadini che intervengono a pulire anche queste zone con il supporto del comune. Quindi in sostanza ci riteniamo anche soddisfatti e quindi ci auguriamo in un'ulteriore attenzione alla zona industriale. Grazie.
Grazie, consigliere. La seconda interrogazione, sempre Luzzi Di Spirito, sulla rotatoria di Piazzale Orsi. Prego.
Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce dalla indiscutibile segnalazione effettuata da alcuni cittadini di Rovereto, che francamente avevo potuto constatare anch'io personalmente, che la rotatoria di Piazzale Orsi era caratterizzata da numerose buche, anche abbastanza profonde, che avrebbero veramente potuto costituire quella che in termini giuridici chiamiamo insidie trabocchetto, soprattutto nell'ipotesi in cui dei motoveicoli attraversando la zona fossero purtroppo incappati nelle buche stesse e quindi con conseguente rovinosa caduta. E abbiamo letto e esaminato la risposta che ci è stata fornita ovviamente dall'assessore Ploteger, molto puntuale, nella quale tra l'altro si fa riferimento ai tipi di interventi che sono stati fatti nel corso del tempo, ma soprattutto si fa riferimento alla necessità per Rovereto di creare una tangenziale ovviamente di attraversamento del centro. E leggiamo proprio quest'oggi, leggiamo dai giornali che praticamente questa tangenziale costituirà una utopia, ma che probabilmente molto più di più veloce realizzazione sarà lo svincolo a Rovereto Nord, purché le amministrazioni comunali, le varie amministrazioni comunali riescano, perdonatemi il termine, a fare una sorta di quadra sul progetto da realizzare. E francamente quello che ci lascia soddisfatti non è tanto, mi perdoni assessore, non è tanto la risposta che ci è stata fornita, ma il fatto che a distanza di pochi giorni dalla nostra interrogazione finalmente quelle buche sono state rattoppate e quindi non costituiscono di fatto più quel pericolo che noi avevamo segnalato. In ogni caso ci dichiariamo parzialmente soddisfatti per la risposta che ci è stata data.
Grazie consigliere, abbiamo esaurito le interrogazioni che hanno ricevuto risposta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che riguarda un'opposizione presentata dal signor Marco De Romedis. Un attimo che prendo, scusate. Non la trovo più. No, ma non questa, quella che avevo sotto il... Eccola qua. Allora, il dottor De Romedis ha mandato una opposizione che si riferisce alla data del 13 gennaio 2023, quando il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione avente come oggetto l'approvazione del bilancio previsionale, e ha presentato questa opposizione lamentando l'omessa votazione dei due autoemendamenti presentati dalla Giunta, che erano degli autoemendamenti, mi sembra, di correzioni tipo errata corrige, tipo tecnico. Lui fa riferimento al regolamento d'aula, però il regolamento d'aula è vero che parla degli emendamenti e della necessità della votazione degli emendamenti, ma non vi è nulla che si riferisce agli autoemendamenti, che possono essere sia della Giunta ma a volte anche dei proponenti. Quindi, in assenza di una specifica indicazione del regolamento d'aula, la Presidente, cioè io, ho chiesto, cosa che abbiamo fatto ancora mi sembra, ho chiesto all'Aula se ci sono delle difficoltà o delle opposizioni al fatto di votare la delibera così come autoemendata. Non c'era stata nessuna da parte di nessuno, insomma, opposizione rispetto a questa scelta, e quindi avevamo proceduto in questo senso. Chiedo se avete domande rispetto a questa opposizione, domande tecniche alle quali può rispondere il segretario. Prego, consigliere Galli, prima ha alzato la mano lei, prego.
E in effetti sì, questa come altre opposizioni ci permette o obbliga, ci permette di riprendere in mano alcuni temi, questo degli autoemendamenti che sicuramente verrà approfondito dalla Commissione Statuto e Regolamento. Il mio dubbio era rispetto a una questione di coerenza, e leggerei un passaggio dell'opposizione, perché nelle sedute svoltesi in correlazione con l'avviso di convocazione di data 2 gennaio un autoemendamento è stato messo in votazione, come riporta la prima delibera consiliare, e invece il secondo con gli altri due autoemendamenti non è stato posto in votazione. E mi piace anche leggere un passaggio poco sotto: ovviamente tale contraddittorietà di interpretazioni o soluzioni adottate non giova alla certezza delle procedure che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa. Ecco, per cui rispetto a questi due, non lo so, due diversi metri, posso anche ricordare in prima persona che io sono stato tra i consiglieri presenti che ha votato il primo emendamento e che invece non ha sollevato obiezioni alla non votazione del secondo. Grazie.
Do la parola al segretario, aspettiamo magari anche l'intervento della consigliera Luzzi. Prego segretario, aspettiamo che... Prego.
Sì, la mia era proprio una domanda tecnica e... Comprendo il significato del termine emendamento e autoemendamento, ma da un punto di vista prettamente giuridico cos'è che differenzia l'uno rispetto all'altro? Cioè c'è una procedura diversa giuridicamente o meno?
Sì, rispondo anzitutto a quest'ultima domanda. Come dicevamo in occasione di analoga posizione presentata dal dottor De Romedis nel 2021, l'autoemendamento non è disciplinato all'interno del regolamento d'aula, ma come ho detto allora, io sono arrivato e ho trovato in uso questa interpretazione da parte della Presidente, alla quale non mi risulta né in quell'occasione né nelle precedenti ci sia stata opposizione da parte di un consigliere. L'articolo 1 ci ricorda il potere di interpretazione, di porre in votazione l'emendamento, il singolo emendamento, così come prevede il regolamento negli articoli successivi, ma anche di chiedere se qualcuno si oppone al fatto che avvenga invece un'unica votazione, come è il caso in esame, per il testo emendato. Quanto all'autoemendamento, nell'interpretazione che avete in corso, trattasi di un emendamento proposto dalla Giunta. Per lo più sono, come in quel caso, emendamenti tecnici.
Allora,
sì. Sì, questa era la risposta per la consigliera Luzzi. Il consigliere Galli, la Presidente in una di quei casi ha chiesto espressamente se qualcuno si opponeva, risulta verbale, alla votazione del testo invece emendato direttamente, in questo caso autoemendato se vogliamo. Nell'altro caso non l'ha chiesto, ha posto in votazione l'emendamento e da qui nasce la differenza nella trattazione dei due casi.
No, nel senso che in tutti e due i casi è stato chiesto, ma in un caso c'è stato qualcuno che ha detto no e nell'altro caso nessuno. Penso che la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in mano questa non so come chiamarla, questa interpretazione e chiarire una volta per tutte. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Galfa.
Grazie. Io penso che, allora, non mi sembra che la risposta della differenza tra autoemendamento si capisce la parola autoemendamento è l'emendamento fatto dal proponente, no? E invece l'emendamento è un emendamento fatto da qualcun altro, proposto da qualcun altro. Però non ho capito appunto la risposta che alla domanda della consigliera Luzzi, se hanno due strade diverse, cioè uno che è il mio proprio emendamento, nella fattispecie era quello della Giunta, o invece l'emendamento di qualcun altro. Ciò nonostante, anch'io quella volta ho votato per fare una votazione unica, per cui sono anch'io della partita naturalmente, ma il fatto che una volta si faccia una cosa, una volta si faccia l'altra, effettivamente è un grosso problema. Se questo grosso problema era stato già rilevato in passato, forse si poteva a suo tempo dire: per questa consigliatura, visto che non c'è scritto, tutti gli emendamenti, gli autoemendamenti saranno trattati in questa maniera. Il fatto che una volta sia una cosa, una volta sia l'altra, non è tanto bello, né corretto, né giusto, eccetera. È per questo motivo che, secondo me, come è stata formulata l'opposizione del dottor De Romedis è abbastanza chiara. Cioè, nel senso che l'autoemendamento è una sottospecie della grande famiglia degli emendamenti. Se non c'è previsto una sottospecie, si fa tutto come è, a mio parere si fa tutto così. Ecco. Quindi io voterò per accogliere, quindi adesso non so come sarà dunque la delibera che del rigetto, per cui io voterò contro il rigetto. Per questo motivo, anche se naturalmente lei Presidente ha ereditato il regolamento, dobbiamo prenderci carico anche per questa cosa, oltre che per tante cose, altre che abbiamo già rilevato nel corso di questi anni, dobbiamo farci carico di chiarirlo bene nel regolamento e quindi chiedo alla Commissione Regolamento e Statuto di farsene carico e di fare una proposta ragionevole al Consiglio. Grazie.
Bene, rilanciamo alla Presidente Luzzi questa proposta. Mi permetto solo di dire una cosa all'interno del mio ruolo. Nel momento in cui c'è la possibilità di interpretare, no? Come anche lei ha detto, a mio parere, no? Quindi nel momento in cui c'è la possibilità di interpretare, io per esempio non mi sarei mai permessa di chiedere all'Aula di votare una delibera così come autoemendata se l'emendamento fosse stato di natura sostanziale, non mi sarebbe nemmeno venuto in mente. Viene in mente nel momento in cui l'autoemendamento della Giunta o dei consiglieri ha a che fare soltanto con la correzione di qualche parola, con queste questioni, per cui non è per giustificarmi, ma voglio dire, è per dire il criterio con il quale ho fatto questa scelta di chiedere all'Aula in quei casi, ma in altri non lo avrei fatto. Ecco. Altri? Prego, Luzzi, ancora un altro.
Sì, ma ci metto poco. No, io condivido la sua posizione, Presidente, cioè nel senso che ritengo che trattandosi di una delibera della Giunta e di un autoemendamento della Giunta, lei abbia fatto bene e noi abbiamo fatto bene a votare la delibera così come emendata. Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui, a mio avviso perlomeno, ci fosse stato una richiesta, ovviamente qua parliamo di una delibera, fosse stata fatta una richiesta ad esempio da un consigliere, un altro consigliere avesse proposto un emendamento oppure lo stesso consigliere avesse proposto un autoemendamento che però già di per sé implicava una votazione diversa. Pertanto io non ovviamente sono per non accogliere ovviamente l'opposizione del dottor De Romedis.
Altri? Prego, consigliere Chemotti.
Velocemente su quanto diceva prima anche il segretario in presentazione quando riferiva di una prassi consolidata, se non erro, nell'ambito dell'interpretazione dei regolamenti le prassi diventano anche giuridicamente rilevanti, quindi era una prassi, io non vedo nemmeno questa necessità di andare a regolamentare una cosa che di fatto era regolamentata da una prassi consolidata nel tempo, laddove, ribadisco, c'è spazio di interpretazione del regolamento. Grazie.
Altri? No, passiamo alle dichiarazioni di voto. Sì, certo. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi la proposta è quella di votare il rigetto. Ecco, quindi scrutatori, grazie, e Giambelli e Fight, va bene? Grazie. Allora, procediamo con la votazione. Favorevoli al rigetto. Fight, se puoi contarli.
No, 28?
Aspettiamo la conferma. 28 favorevoli, contrari. Contrari consigliera Gaifas e consigliere Pozzer, 2. Astenuti il consigliere Galli. Non partecipano al voto nessuno. Quindi l'opposizione è stata rigettata. Bene, voi sapete che questa convocazione ha soprattutto come oggetto la... Mamma mia, sono... Scusate, ecco qua. Le mozioni, insomma, ne abbiamo molte, anche se abbiamo fatto alcuni consigli comunali dedicati alle mozioni, ce ne sono ancora molte queste. E oggi la prima in lista, Kloeteger Piergio, no scusatemi, è un refuso. No, è vero, è stata presentata da lui, ha ragione. No, pensavo di dare la parola. L'intitolazione di Via o Piazza alla memoria di Sergio Ramelli. Prego, consigliera Luzzi.
Grazie Presidente. Correva l'anno 2021, allorquando il consigliere Kloeteger, e ovviamente con anche la mia firma, presentava questa mozione per l'intitolazione di una strada a Sergio Ramelli. Io mi rendo conto che questo è un argomento un po' spinoso, che probabilmente a molti non piace, perché ancora la morte di Sergio Ramelli e la parola, il nome di Sergio Ramelli non fa paura. Perché? Perché fa paura? Perché comunque Sergio Ramelli era un ragazzo di Gioventù Nazionale, un ragazzo l'unica cosa negativa che aveva fatto era scrivere semplicemente un tema di italiano dove prendeva posizione contro un attentato effettuato dalle Brigate Rosse. Questo tema di italiano poi veniva letto in classe dal professore e poi sottratto al professore e pubblicato su una bacheca della scuola. Ramelli, si trattava del 1975, e frequentava le ITIS di Milano, quindi un istituto tecnico industriale di Milano, un istituto forse anche un po' particolare perché comunque così come era strutturato non consentiva un preciso controllo dell'ordine pubblico. E erano gli anni di piombo, gli anni in cui comunque vi erano questi forti contrasti tra le forze di destra e le forze di sinistra. Sergio Ramelli, e questa è la storia, e Sergio Ramelli poi il 13 marzo venne quasi torturato da dei militanti di sinistra che si dice essere o comunque era un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare che erano legati all'Avanguardia Operaia e con una chiave inglese nel processo viene anche riportato il peso della chiave inglese, vi assicuro che non era certo un qualche cosa di qualche grammo, e venne colpito ripetutamente alla testa, non al viso, perché il viso doveva rimanere integro. Queste sono le testimonianze di coloro che il fatto l'hanno commesso e dopo 45 giorni in coma morì. Questa è la storia. Io però francamente io chiedo questa sera, anche in memoria del nostro compianto Kloeteger, lo so che la mia richiesta è una richiesta molto forte, ma che questa mozione venga votata trasversalmente, non tanto per la figura di per sé di Sergio Ramelli. Sergio Ramelli era un ragazzo di destra, ok, ma Sergio Ramelli era un ragazzo che aveva delle idee politiche,
che aveva un credo politico, non ha importanza se di destra o di sinistra, un ragazzo che però è stato ucciso a causa delle idee politiche, a causa degli ideali che aveva. Perché dico trasversale? Perché in un periodo storico quale quello in cui noi viviamo, in cui purtroppo assistiamo a fenomeni di baby gang, assistiamo a fenomeni dove i ragazzi veramente non hanno degli ideali, si divertono forse più a fare scorribande, cioè penso che una figura come Sergio Ramelli sia una figura che per loro possa costituire un esempio. Ma come lo potrebbero essere tanti altri ragazzi, indipendentemente dal loro credo politico, che purtroppo a causa di quello in cui credevano, e mi ripeto in questo, sono stati di fatto uccisi. Non condivido la posizione che qualche ora fa è uscita su Dolomiti e di cui ho preso atto, non condivido la posizione della sinistra laddove si dice che intitolare una via a Sergio Ramelli sia una strumentalizzazione politica e che il dolore della famiglia debba essere vissuto nel personale, non nel collettivo. Penso invece che veramente potrebbe essere, come è stato in altri consigli e consessi comunali, penso invece che potrebbe essere un valido segnale per superare quella paura che comunque ancora si ha nel parlare di anni che sono stati anni atroci della nostra Italia, in particolare di alcune zone della nostra Italia, e di dare un forte segnale che comunque anche questo consesso comunale di fatto è contro la violenza, sia essa di destra, se essa di sinistra, una violenza in generale. E quindi l'intitolazione a Sergio Ramelli di un possibile via, una possibile piazza, credo sia un qualche cosa di dovuto e un qualche cosa di simbolicamente importante. Poi lascio parlare gli altri, poi eventualmente interroverò ancora. Grazie Presidente.
Grazie consigliera, la parola ai consiglieri. Prego consigliere Veronesi.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo e preannuncio già il voto di astensione del nostro gruppo. E intervengo brevemente anche prima degli mi auguro interessanti interventi dei colleghi di maggioranza del centro-sinistra per proporre un brevissimo ragionamento che è questo. Oggi l'andare a ricercare attraverso una mozione, ma oggi lo fanno i colleghi di Fratelli d'Italia, più avanti ci sarà anche quella, se non ricordo male, del consigliere Pozzo rispetto ad una richiesta di intitolazione a Gino Strada. Ci piaccia o non ci piaccia, sono delle richieste che vedono il ricordo attraverso un'intitolazione di una piazza e di una via di soggetti che comunque direttamente, per appartenenza, per la loro storia, per il loro operato, per le loro dichiarazioni, comunque avevano una chiara e legittima connotazione sia partitica in alcuni casi che politica e comunque di appartenenza. A loro va comunque, perché alcuni sono mancati in situazioni tragiche, drammatiche, come quella di Ramelli, va comunque il dolore che dovrebbe essere il dolore non solo di una comunità ma di un'intera nazione, perché comunque sono tutti figli nostri. Ad altri va in aggiunta al dolore il rispetto per quello che, per esempio per la loro professione o per loro, il loro impegno sociale, hanno dato a questa nazione, il nostro rispetto e il nostro ringraziamento, pur non condividendone le idee politiche. Va da sé che comunque ogni volta che una siffatta proposta all'interno di un consesso come quello del Consiglio Comunale in questo caso viene fatta, è ovvio che il confronto politico, e questa non è probabilmente una bella cosa, prenda il sopravvento rispetto a quelle che sono le legittime e valoriali intenzioni dei proponenti. Ecco che allora, lo ricordava prima la consigliera Luzzi, oggi il Dolomiti, domani qualcun altro, approfitta di una situazione del genere per venderla come provocazione, come ideologica, e andare ad accendere ulteriormente uno scontro che in questo momento credo abbia già sufficienti motivazioni per accendersi ed incendiarsi ogni giorno sia a livello locale che a livello nazionale. Allora io credo questo, non credo di essere facile profeta nel dire che queste cose difficilmente troveranno, indipendentemente dai proponenti, delle convergenze, difficilmente troveranno dei momenti, come dire, di trasversalità rispetto all'approvazione, perché comunque la goccia della politica sarà sempre lì a bagnare, in un senso o nell'altro, a bagnare di benzina il ricordo rispetto a chi vuole essere ricordato magari attraverso un'intitolazione di una via, ed essere acceso per dar fuoco ancora al confronto politico. Allora io faccio una proposta che in questo momento non sono in grado di formalizzare, ma che mi piacerebbe divenisse, non dico patrimonio, ma divenisse una costante di questo Consiglio Comunale. Oggi queste situazioni, queste proposte hanno solo una modalità per essere risolta, e saranno risolte a colpi di maggioranza. Oggi governa il centro-sinistra e domani, ospitiamo, governerà il centrodestra, ma parimenti, nel momento in cui ci si troverà a discutere in quest'Aula di queste tipologie di ricordo, non passeranno mai, perché comunque ognuna delle parti in causa troverà il modo di buttarle in politica. Allora io credo che questa potrebbe essere una di quelle occasioni nelle quali, e dispiace profondamente dirlo, forse le parti politiche potrebbero fare tutte assieme un passo indietro e un mezzo passo in avanti, e mi spiego. Noi abbiamo nella nostra comunità, credo, molti personaggi, comunità roveretana, che a vario titolo hanno dato alcuni lustro, alcuni il contributo, alcuni, la loro fattiva opera a favore del bene della città di Rovereto. Credo che si potrebbe trovare una trasversalità di intenti nell'andare a identificare quelle che sono, al di là della politica, e credo ce ne siano parecchie, quelle figure che hanno fatto del bene alla nostra città, che hanno fatto grande la nostra città, che hanno fatto sì che la nostra città venisse anche attraverso il loro operato ricordata in Italia, in Europa e nel mondo. Di queste persone ce ne sono parecchi e credo che queste dovrebbero avere, non dico la priorità rispetto a chi legittimamente questa sera, gli amici di Fratelli d'Italia e la prossima volta è il consiglio del posto, ma ce ne saranno potenzialmente N di questa tipologia di proposte, ma credo proprio per, e ripeto, dispiace dirlo, ma credo proprio per dimostrare che questo consiglio comunale possa, anche rispetto ad una proposta che arriva, e apro le virgolette, dall'altra parte della barricata, ma che va a identificare, va a ricordare quelle figure che hanno fatto grande la nostra città di Roveto. Adesso io non so quali possano essere le modalità, se attraverso una commissione di fatto pronomastica, attraverso un periodo di tempo nel quale andiamo a raccogliere, vorrei dire i curriculum, ma non mi piace l'espressione, ma comunque le segnalazioni rispetto a questi potenziali beneficiari di un ricordo diverso dagli altri, perché se no questa potrebbe essere, ripeto, una buona occasione per uscirne tutti assieme una volta ogni tanto, perché se no, quando prima parlavo di colpi di maggioranza, noi non usciremo mai. Questa sera la mozione verrà bocciata dalla maggioranza di centrosinistra, la prossima volta se ci sarà una maggioranza di centrodestra, come dire, rifaremo il dispetto e quindi non riusciremo mai, e probabilmente non riusciremo mai a lanciare un messaggio da questo Consiglio Comunale, a lasciare una traccia concreta rispetto alla identificazione di un soggetto roveretano, vorrei dire apartitico, ma che comunque indipendentemente poi da quello che poteva essere il suo pensiero nell'urna viene ricordato per altro, e che sia lontano da potenziali e orrende strumentalizzazioni da una parte o dall'altra rispetto alla richiesta di una intitolazione di una via che invece dovrebbe solo ed esclusivamente salvaguardarne la memoria ed onorarla. Grazie.
Grazie consigliere, lei ha usato 9 minuti. Altri? Prego, Federico Monti.
Ho spiegato solo una domanda all'assessore Bortotto rispetto ai lavori della commissione toponomastica, su cosa sta lavorando, se in previsione delle sedute, solo un aggiornamento, approfittando del tema, un aggiornamento rispetto a questo, grazie.
Ho svegliato le indagini praticamente. Comunque la commissione toponomastica naturalmente, intanto volevo rispondere al consigliere Veronesi che è già nei doveri della commissione, raccolte gli stimoli politici, ma non solo, soprattutto anche del territorio, quella di sondare la possibilità di intitolazioni nella direzione che lei ha posto in evidenza, ecco, quella di recuperare questi profili dei personaggi innanzitutto nativi della città, e quindi questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di sempre dei gruppi di lavoro per la toponomastica, ecco, che come sappiamo hanno una composizione trasversale. Per quanto riguarda invece, poi io mi riservo di fare il mio intervento, anche se in parte il consigliere Chemotti mi dà il là per affrontare almeno metà delle cose che intendevo dire. In questo caso mi limito alla risposta da assessore delegato alla materia toponomastica, ricordando che già in data del 3 maggio del 2021 la commissione toponomastica, tra i vari punti all'ordine del giorno, aveva anche quella di produrre un'espressione riguardo alla mozione presentata dalla consigliera Lucia e dal consigliere Proteger, e Ricordo che la componente costitutiva della commissione, che si chiama ufficialmente Gruppo di Lavoro per la Toponomastica, contiene anche due profili di esperti esterni che già come dire, storicamente hanno contribuito ai lavori del suddetto gruppo. E, in particolare è stato affrontato questo tema e in maniera costruttiva sono state fatte delle riflessioni articolate e ponendo in evidenza come nello specifico già la città di Milano abbia in qualche modo risarcito la memoria, ancorché non tra i primi comuni italiani, ma ad esempio con 17 anni di ritardo sul comune di Verona, rispetto alla necessità di ricordare la figura di Sergio Ramelli. E Milano quindi città natale dello studente ucciso nei fatti che ricordava prima la consigliera Luzzi, e che con una giunta naturalmente, come sottolineava il consigliere Veronesi, di destra o di centrodestra, diede lettura a questa proposta che già in precedenza era stata rappresentata. Comunque il gruppo di lavoro ha affrontato in maniera esaustiva questo tema, tutti i componenti hanno portato le loro considerazioni e alla fine si era evidenziata l'eventuale proposta, ma non come evidentemente modifica di questa mozione, ma in generale come città della pace, di eventualmente formulare un possibile indirizzo rispettivo all'intitolazione di una con la formula più avvolgente generale riguardo alla memoria di vittime di ogni violenza a matrice politica o in alternativa ai caduti per motivi politici. Qualcuno anche, mi ricordo, posto la considerazione di poter intitolare o individuare un luogo di alto valore simbolico, quale potrebbe essere un ponte o un parco, denominandolo appunto ponte o parco della pacificazione. Ecco, questo nasceva appunto da diversi tipi di considerazioni che magari dopo la consigliera Gaifas potrà arrotondare, dato che fa parte di questo gruppo, e naturalmente risultava questo traguardo un traguardo più consono anche alla vocazione della nostra città, senza dover necessariamente atterrare su un nome e un cognome che voglio anche ricordare nelle delibere accolte, o meglio nelle mozioni in questo caso accolte nei 32 comuni italiani che hanno fino ad oggi attuato questo provvedimento, ultimo il comune di Sant'Angelo Lodigiano lo scorso 24 di febbraio, formulano una, come dire, una formula un pochino ambigua, nel senso che c'è un virgolettato che è molto profondo, molto anche direi contenente anche dei tratti di assoluto rispetto, che recita così: in nome di una pacificazione nazionale che accomuni in un'unica pietà i morti di un periodo oscuro della nostra storia e come monito alle generazioni future affinché simili fatti non debbano più accadere. E su questo intento profondo e condivisibile poi però aggiungono il nome e un cognome specifici che la città di Milano peraltro ha già provveduto a ricordare. Aggiungo, e così completo del tutto il mio intervento, è che spesso queste intitolazioni, che ammontano a 32 rispetto agli oltre 8.000 comuni italiani, sono in predicato in qualche luogo, addirittura sono state in predicato di trattazione, di approvazione per anche decenni, e frutto di vendette o imposizioni o supremazie toponomastiche, a un certo punto, o sullo scadere delle giunte di destra o appena un attimo dopo l'insediamento, si è provveduto, come appunto ricordava prima anche il consigliere Veronesi, a come dire, mettere in atto questo tipo di scelta. Diciamo che dal punto di vista della possibilità di alternative, noi abbiamo anche, ci siamo dati in questo consiglio un orientamento di privilegiare, ma e qui mi distacco dal tema squisitamente collegato questa sera, riportando un orientamento del gruppo di lavoro e anche del consiglio, di reperire profili di figure di donna, ad esempio. Noi abbiamo la prossima intitolazione che troverà attuazione e che è già stata approvata dal precedente gruppo di lavoro, riguarda la figura di Angioletta Corradini, è stata un'astrofisica di livello internazionale, l'unica donna europea che ha collaborato con la NASA e con i cui risultati scientifici sono state possibili le ultime missioni su Marte, avendo lei prodotto degli strumenti di analisi spettrografica dei materiali del suddetto pianeta. Abbiamo anche altre suggestioni che nascono da una raccolta di 100 profili femminili di donne trentine, un lavoro che ha visto la luce solo credo 3 o 4 anni fa e che ha raccolto in stupendi calendari che sono affissi dentro le aule delle scuole del Trentino. Cioè noi come gruppo di lavoro abbiamo tanto materiale e credo che anche andando ad analizzare tutto quello che poi queste intitolazioni da me li hanno generato in Italia, tipo cartelli divelti, magari piuttosto che non delle lapidi frantumate, e quindi come appunto ribadisco e recupero ancora una volta i concetti espressi da Veronesi, portano a dei litigi politici, come dire, senza fine. Direi anche, ma forse lo ricorderà qualcun altro, che spesso questo tema di proporre in questa o quella giunta, in questo paese piccolo piuttosto che una grande città, hanno tenuto viva anche l'attività di deputati e senatori di destra, cioè non sono solo spesso provvedimenti limitati a un comune, ma sono dei momenti puntuali dentro un territorio comunale, dentro un'amministrazione comunale, che poi però diventano anche uno strumento di di aggregazione e di forza per magari delle componenti politiche che fanno riferimento alle sfere extracomunali, in particolare alle forze governative. Lo dico perché spesso nella recuperare documentazione anche su intitolazioni di piccoli comuni, nelle cerimonie che poi si susseguono non mancano le presenze di deputati, di presidenti senato eccetera, che sfruttano anche questo tipo di intitolazioni per poi veicolare rapidamente la forza di un partito. Ecco, io adesso in questo mio intervento penso di aver detto le parti salienti di quello che riguarda l'esito dell'incontro del 3 di maggio del 2021, ma come ho già detto magari la consigliera Gaifas potrà aggiungere qualche elemento che io semmai avessi dimenticato.
Grazie. Assessore, ha chiesto la parola il consigliere Pozzer.
Eccomi, ma prima una risposta cortese al collega Veronesi, che a mio modo di vedere ha fatto un po' di confusione paragonando Ramelli a Gino Strada. Ecco, uno muoveva il suo dire per motivi palesemente politici e l'altro invece per finalità umanitarie. Ecco, e che poi Strada votasse a sinistra, questo io non lo so. So che curava tutti indistintamente senza chiedere preventivamente la tessera partitica, questo è certo. Dunque,
pertanto ritengo sia fuori luogo, a mio modo di vedere, Roberto, questa associazione di idee. Ecco, sono invece fortemente dispiaciuto, ma anche fortemente dispiaciuto per l'accaduto a Sergio Ramelli, che comunque era un ragazzo italiano, e anche per, anche nonostante io sia distante dalle scelte politiche che Ramelli rappresentava. Lui è stato militante del Fronte della Gioventù, Movimento Sociale Italiano, invece ha ricordato l'articolo, che la posizione degli amici di sinistra italiana, ricordati dalla consigliera coproponente Luzzi, e pubblicati su Il Dolomiti, ai quali invece aderisco completamente, e narrano rispetto alla morte di un ragazzo, che è sempre una tragedia difficile da accettare, che però non deve essere strumentalizzata a fini politici, soprattutto quando decenni sono intercorsi a rendere difficile la giusta interpretazione dei fatti. Non si vuole ora fare un bilancio per stabilire chi abbia avuto più vittime o più carnefici, e non si vuole nemmeno ricordare il lungo elenco di chi ha perso la vita per mano degli avversari politici. C'è comunque la condanna contro ogni violenza, e proprio per questo però si pensa non sia utile il rapportamento e non sia utile al rapportamento di una coscienza civile che aderisce ai valori di una Costituzione andare ad enfatizzare fatti storici come questi. Ecco, dovrebbero essere lasciati al dolore individuale di chi è stato colpito e coinvolto. E anche pensiamo, sempre parole degli amici di Sinistra Italiana che condivido, sia ancora più necessario evitare la deriva di uno scontro ideologico, anche alla luce dei fatti recenti, basta guardare le vicende del liceo liceo Michelangelo di Firenze, e vediamo che questi episodi, queste pericolose dinamiche di scontro anche fisico si riaccendono. Ecco, in sintesi, io non aderisco a questa richiesta che ritengo più strumentale che legata alla vicenda umana del ragazzo Ramelli. Ecco, tornando ancora all'aspetto umano, però devo ricordare come il consigliere Plotegger, primo proponente di questa mozione, e il compianto consigliere Plotegger, che credo abbia tanto amato e servito questa città, no? Cercava di, quando ha proposto questa mozione, me l'ha letta e mi stuzzicava spesso sul tema della libertà di espressione, no? Cercando di farmi aderire a questo testo. Io rispondevo con cortese diniego per i suoi contenuti, come ho già espresso peraltro, ecco. Però nonostante queste posizioni, diciamo, politiche, rimane una grande stima verso appunto il compianto consigliere per Giorgio Plotegger, anche perché questo di fatto è l'ultimo atto che l'ultimo atto formale che rimane del consigliere Plotegger, no? E pertanto ritengo che da parte mia vada rivolto un gesto di cortesia, no? È una condizione che mi mette in una sincera difficoltà, nonostante sia chiaro io non aderisca a questa proposta, però una sincera difficoltà a votare ora contro questo testo. Pertanto la mia scelta, pur non condividendo questo scelto, la mia espressione sul tema, la mia espressione di voto sarà quella di non partecipazione al voto stesso. Grazie.
Prego, consigliere Galli.
Grazie. Allora, io avevo preparato un paio di cose da dire e iniziava il mio discorso con un domani 23 agosto. Successivamente, in questa piccola teca con appunti, ho anche trovato un 27 gennaio invece, un volantino che avrei usato in quella data per parlare di questo tema. E ci troviamo oggi, è passato del tempo, e in questo senso ci invito tutti a cercare di portare avanti queste mozioni quanto più possibile con una certa periodicità. E questo volantino del 27 gennaio mi aveva colpito, l'avevo preso in un consiglio comunale vicino, e una delle proposte era un libro, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, e di un autore italiano, Tommaso Stecker.
Roveretano.
E, no, su questo volevo, insomma, il titolo chiarissimo, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, non possiamo dire lo stesso, dicono gli storici, dell'Italia con la propria storia, e questo era un elemento che nelle mie riflessioni ritornava e ritornerà, insomma. E poi un'altra cosa che mi ero segnato, che lo statuto del comune di Rovereto ricorda all'articolo 2,1 come il comune di Rovereto ispiri la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza. Da qui poi vi leggo il breve comunicato che aveva fatto ad agosto scorso Rinascita Rovereto, e poi un paio di riflessioni in relazione a due testi che ho trovato interessanti, che vorrei condividere. Per quanto riguarda il comunicato, Rinascita Rovereto è contraria all'intitolazione perché ritiene necessario inquadrare storicamente il fatto al fine di evitare sommarie strumentalizzazioni. L'agguato Ramelli fu un'aggressione vigliacca da parte di alcuni aderenti ad Avanguardia Operaia, poi condannati per omicidio preterintenzionale, che avvenne nel convulso periodo degli anni di piombo, tra scontri, violenze, lotte armate, terrorismo e morti. Estrarre quel singolo accaduto, per quanto estremamente grave, da un contesto più ampio e complesso richiederebbe di trasformare il defunto in un martire. In questo senso Rinascita Rovereto si oppone alla mozione e auspica che il confronto politico non ripresenti mai più simili livelli di tensione. E altre due riflessioni a partire da due letture che ho trovato in internet sulle pagine dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. E Parri fu politico antifascista partigiano, nato nel 1890, primo presidente del Consiglio a capo di un governo di unità nazionale e deputato alla Costituente. Si mobilitò rispetto al tema dei partigiani e della resistenza per evitare l'insorgente egemonizzazione della resistenza da parte del Partito Comunista, fondando insieme ad altri resistenti la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. E a partire da questo Istituto Nazionale, dalla sua produzione, anche una rivista che si chiama Novecento, un articolo del 2020 del ricercatore Pambini, e articolo intitolato Terrorismi, strage e violenza politica nell'Italia degli anni 70 e 80. Il sottotitolo molto chiaro: gli intrecci tra uso pubblico della storia, ricerca scientifica e didattica. E due paragrafi che vi riporterei. Perdonatemi se ogni tanto si scade un po' in tecnicismi storici, però non è uno scadere, anzi è un avvalorare quanto dico. La storiografia e gli studi storici hanno affrontato con ritardo il tema delle stragi e della violenza politica nell'Italia degli anni 70 e 80, e il problema cruciale che spiegava l'impossibilità di affrontare storicamente questo periodo è la chiusura degli archivi, perché gli archivi dove c'è il materiale, le fonti che gli storici devono studiare, gli archivi devono conservare anzitutto archivi, e solo in un secondo momento possono essere desecretati, aperti, indicizzati e resi consultabili, e magari in alcuni casi anche digitalizzati. Ecco, Pambini dice, il problema cruciale che spiegava l'impossibilità di affrontare storicamente questo tema è connesso a questa chiusura degli archivi. L'opinione pubblica però in questo senso ha utilizzato altre narrazioni, a partire dalla memorialistica fino alla letteratura militante. Però ecco, lo storico lavora con archivi e documenti d'archivi. In questo senso, dice ancora Pambini, l'apertura degli archivi e l'apporto di nuove generazioni di storici possono interrompere il cortocircuito che si era prodotto a causa dell'eccessivo peso della memoria nella ricostruzione e nella ricezione di quegli eventi. Questo come insomma, inquadramento preliminare al tema detto da insomma, professionisti della storia e della storiografia. Lo stesso istituto ospita nella sua pagina web anche un blog nel quale ho trovato un altro articolo interessante, del quale vi condivido un paio di passaggi, e anche qui è scritto da una professionista della storia, Giulia Albanese, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, che si esprimeva rispetto nel gennaio 2020 rispetto alla possibilità di una via intitolata ad Almirante a Verona. I personaggi sono diversi, le città sono diverse, e diceva Giulia Albanese, e mi ha subito colpito insomma la riflessione: l'intitolazione delle vie e delle piazze è un ottimo termometro politico dell'Italia contemporanea. L'episodio dell'intitolazione della via ci dimostra che è opportuno interrogarsi sul rapporto che gli italiani hanno con il loro passato, e ci segnala come le politiche della memoria messe in atto nell'ultimo ventennio, l'articolo era del 2020, quindi nell'ultimo ventennio, sono state per molti versi inefficaci. Peraltro, anche scegliendo di mettere al centro la memoria, questa enfasi sulla memoria e sul ricordo che ha caratterizzato le politiche nell'ultimo ventennio già nasceva per molti versi problematica e amputata fin dal decreto istitutivo del giorno della memoria e nel suo rapporto, nella sua definizione, in quanto era stato detto, e anche in riferimento alla successiva intitolazione del giorno del ricordo. L'articolo poi concludeva, riprendendo appunto il tema dell'intitolazione, e dicendo che questo o una intitolazione deve spingerci a interrogarci su come ripensare le politiche della memoria, se è possibile pensando degli scarti rispetto a questa tipologia di conflitto memoriale, che è volta a ripetersi e a trovare un modo per costruire un discorso pubblico sulla storia del nostro paese in una direzione diversa, riconoscendo per esempio che il culto della memoria e la celebrazione delle vittime sono un terreno scivoloso con cui bisogna confrontarsi, ma da cui prendere le distanze, cercando di ragionare sul registro della storia, una storia che deve tra l'altro pensare l'Italia dentro un contesto che è europeo e internazionale. Ecco, questi due insomma, articoli da due posizioni diverse vanno poi a affrontare il tema, e in particolare quest'ultima frase, il prendere le distanze anzitutto da un punto di vista storico, temporale, collegato agli archivi, alla loro apertura, allo studio, al dibattito attorno allo studio. Concludo con un altro paio di righe dello stesso articolo, e rispetto a questa riflessione che deve investire in pieno non solo chi opera nel campo della costruzione della memoria, della storia pubblica o anche dell'insegnamento della storia, ma anche e più pienamente, con maggiore efficacia, la politica. In questo caso io immagino l'autrice si possa riferire più a una politica nazionale rispetto a una comunale, e in questo senso mi sembra molto azzeccata l'idea di concentrarci per esempio su personalità roveretane o quantomeno locali. Ho concluso, grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Veronesi.
Presidente, così colgo l'occasione anche per rispondere, scusandomi delle spalle, al consigliere Pozzer con un elemento concreto. Foligno, Piombino, Genova e La Spezia, e vado a memoria, hanno rifiutato attraverso le proprie amministrazioni comunali di centrodestra l'intitolazione di una via e o piazza a Gino Strada. Questo significa, e ripeto purtroppo, che comunque, e l'ho detto prima nel mio intervento e lo sottolineo, o chi fa politica in maniera ufficiale, palese, di professione, come amministratore, oppure chi attraverso dichiarazioni collaterali rispetto alla propria attività, attraverso prese di posizioni ufficiali nei confronti, per esempio, di un governo che politicamente non gli è simpatico, fa politica. E diventa, da una parte o dall'altra, quasi automaticamente, come dire, icona, no? Soggetto rappresentativo, soggetto nel quale identificarsi, sia dal punto di vista, come dire, dell'operato che esso fa, sia dal punto di vista del pensiero. Quindi non sono d'accordo con il consigliere Pozzer nel momento in cui noi definiamo politici solo ed esclusivamente invitanti. Quando prima ho, quando adesso ho nominato queste amministrazioni comunali di centrodestra, è l'elemento chiarificatore di quello che sta succedendo qui o che succederà, suppongo, questa sera, cioè che un'amministrazione dotata di maggioranza e di voti, a colpi di maggioranza e di voti, di volta in volta, non concede l'intitolazione ad un soggetto piuttosto che ad un altro, perché non lo ritiene, come dire, appartenente alla propria sfera, al proprio pensiero. E questo, a mio giudizio, non va bene. Questo, a mio giudizio, è una cosa assolutamente da condannare. Ripeto, non ne usciremo mai. Ecco perché, come dire, la proposta, e ringrazio anche, e confesso la mia impreparazione, ringrazio l'assessore Bortot per avermi dato degli elementi valutativi rispetto all'opera della Commissione toponomastica, ma credo che una delle proposte da poter fare, che sia assolutamente trasversale, sia quella di lasciar perdere a malincuore questa tipologia di proposte e di concentrarsi quantomeno su un patrimonio umano e di valori, di tradizioni e di opere che attraverso determinate figure hanno fatto del bene e delle, lasciato un segno nella nostra città. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? No. Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Ma io credo che, scusatemi per la voce, anche se partiamo da una considerazione che è quella che qualcuno di voi faceva rispetto all'età di Sergio Ramelli, poi inevitabilmente non si riesca ad arrivare a una conclusione positiva rispetto al sostegno di questa mozione. Cerco, seppur brevemente, di spiegarmi meglio. È chiaro, ascolto la consigliera Luzzi, che se pensiamo a un ragazzo di 19 anni, all'estremismo che inevitabilmente e quasi naturalmente può connotare quel tempo, quell'età, si sarebbe portati ad immaginare che la necessità di composizione rispetto a determinate storie, rispetto a determinate vicende, debba prevalere. È chiaro anche che è difficile
così tanti anni dopo riuscire a riproporre, no, le emozioni, le sensazioni, le motivazioni di un comportamento, di un contesto. E quindi a maggior ragione verrebbe da dire che è venuto il tempo della composizione e non della divisione. Però io dico anche che stiamo assistendo, anche in questi giorni, alla continua, subdola per certi versi, riproposizione di scontri e anche di metodi che effettivamente hanno caratterizzato il nostro territorio e rispetto ai quali non dobbiamo mai, mai, mai abbassare la guardia. Perché, ripeto, se da un lato si riesce a, come dire, sintonizzarsi col fatto umano, con l'età e la, come dire, intemperanza che per certi versi può venire dall'età, io non posso dimenticare, e è il motivo per il quale io non sono d'accordo rispetto a questa mozione di intitolazione, che comunque non è che le parti sono equivalenti, cioè questo nostro Stato, la nostra Costituzione è stata scritta, costruita sui valori dell'antifascismo, è il nostro comune, un comune che si è iscritto durante questa consiliatura all'anagrafe antifascista e per quanto, ripeto, uno possa cercare di mettersi nei panni di un ragazzo di 19 anni, io lo dico molto schiettamente, non penso che sia giusta l'intitolazione di una via, di una piazza, a qualcuno che si richiamava a determinati valori che non sono quelli della nostra Costituzione, che non sono quelli della nostra comunità, che richiamano ad un tempo, che richiamano ad un tempo che ha fatto il male del nostro Stato e di conseguenza anche di questo nostro territorio. Non è un dispetto, consigliere Veronesi, e non credo nemmeno che c'entri la visione politica nel senso attuale di centro-sinistra e centro-destra, perché ricordo che la adesione all'anagrafe antifascista è stata anche nel nostro consiglio comunale approvato in maniera trasversale. Io non ne voglio fare un discorso di parte rispetto alle parti attuali, ma rispetto alla storia dell'Italia e della nostra città, sì. E siccome in quegli anni, nei quali per carità era difficile o è difficile adesso andare a reinserirsi, però lo scontro era estremizzato e era nel senso di un ritorno a posizioni anche a destra assolutamente estreme, che si richiamavano ad esperienze che, ripeto, hanno fatto il danno del nostro paese e del nostro territorio, e allora fare intitolazioni, seppur, ripeto, a ragazzi giovani che magari poi, se avessero avuto la possibilità di vivere, sarebbero diventati più moderati e non avrebbero contribuito a quel tipo di contrapposizione. Però purtroppo i fatti sono quelli tragici, drammatici che la consigliera Luzzi ha ricordato. Di fronte a questo tipo di appartenenza, a questo tipo di richiamo, io credo che non ci possa essere adesione. Diceva il consigliere Veronesi, la composizione possiamo trovarla dentro le comunità, intitolando strade, piazze, luoghi, a persone che abbiano fatto il bene di questo territorio. Beh, insomma, su questo credo che la convergenza la si possa assolutamente trovare. L'assessore Bortot stava spiegando come la commissione toponomastica da questo punto di vista stia lavorando. Appunto, hanno fatto il bene, ci sono tradizioni, culture politiche comportamenti che invece non hanno fatto il bene né di questo territorio né dell'Italia, e da questo punto di vista secondo me non meritano intitolazione.
Prego, consigliera Morandi.
Grazie Presidente. La tragica vicenda di Ramelli, che appunto era un ragazzo di 18 anni che è stato ucciso dopo appunto quel tema presentato nella sua scuola, deve essere contestualizzato in quegli anni, negli anni di piombo, deve essere contestualizzato in un periodo di fortissima contrapposizione politica sia di destra che di sinistra, che è quella appunto degli anni 70 del Novecento in Italia. Una contrapposizione molto spesso violenta tra formazioni di destra e formazioni di sinistra, ed è proprio in questo contesto che appunto si inserisce la tragica morte di Sergio Ramelli. E in un luogo anche specifico, la città di Milano, che era di fatto l'epicentro di questa strategia della tensione di quegli anni, a partire ovviamente da Piazza Fontana, ma poi tutti gli altri vicende, ed era un periodo in cui il semplice fatto di pensare in maniera diversa a livello politico diventava una causa di violenza gratuita e ingiustificabile. Come Ramelli ci sono stati tanti altri ragazzi militanti sia del fronte gioventù, ma anche tanti ragazzi appartenenti ai movimenti di estrema sinistra che sono morti in quegli anni, e quindi l'elenco è molto lungo, sia a destra sia a sinistra. Un elenco lungo di tanti giovani, perché appunto come Ramelli di un ragazzo di 18 anni, di tante quindi vite spezzate solo perché facevano una politica sbagliata, considerata dai loro avversari sbagliata, e quindi dovevano essere combattuti con la violenza. La morte appunto di Ramelli è una storia, proprio una brutta storia di quegli anni. Io condivido quello che diceva prima anche il consigliere Galli, che probabilmente quegli anni di piombo in Italia ci sia ancora molto bisogno di studiare quel periodo, di approfondimenti, anche parlava dell'accesso agli archivi, alle fonti, che doveva essere fatto, doveva essere portato avanti nei prossimi anni. Alcuni mesi fa avevo letto un articolo che era uscito sul Corriere della Sera, che ho già stampato per portarlo qui, e che l'ha scritto Walter Veltroni, ed era stato pubblicato dal Corriere della Sera ad ottobre dello scorso anno, e lui ha raccontato sul Corriere della Sera, in questo caso proprio la storia di Sergio Ramelli in maniera molto approfondita, ma aveva raccontato la storia di altri morti di quegli anni, la storia di Mario Amato, magistrato che fu ucciso da giovani fascisti in quel periodo, Carlo Castellano, che era un dirigente dell'Ansaldo iscritto al Partito Comunista, ucciso sempre in quegli anni. E lui, Walter Veltroni, dice una cosa secondo me molto bella all'inizio di questo articolo, dice che bisognerebbe scrivere l'antologia di Spoon River di quegli anni balordi, li definisce, perché tanti ragazzi non ci sono più, e dice potevano avere una divisa addosso, potevano essere di destra, potevano essere di sinistra, invece tutti dormono ora sulla collina. E volevo leggervi in realtà la parte un po' finale di questo articolo, che appunto lui racconta tutta la storia, anche tutte le indagini che sono state fatte, la tragica morte perché di Ramelli, viene anche citata la madre, lo stesso Ramelli, e alla fine dice: perché avete scelto proprio Ramelli? È la domanda che il giudice rivolge a uno dei responsabili dell'assassino nel processo del 1987, e dice la risposta agghiacciante, ed è questa: non esiste una risposta precisa, Ramelli per noi è un ragazzo del fronte della gioventù, e in quel periodo rappresentava, o meglio, era quello contro cui combattevamo la destra, i neofascisti, portatori di interessi politici ed economici di una classe contro la quale avevamo molto da ridire per il suo discorso antipopolare, perché Veltroni racconta come appunto anche questi ragazzi che uccisero, tra l'altro della facoltà di medicina, che uccisero Ramelli, non lo conoscevano nemmeno, ma era uscita la notizia di questo tema e poi era stato preso appunto come obiettivo all'interno di questa strategia della tensione di quegli anni. E quindi Veltroni poi dice: quel ragazzo col ciao, perché lui finisce quel ragazzo col ciao con i capelli lunghi, rappresentava interessi politici ed economici di una classe, si chiede, i ragazzi di sinistra uccisi erano a loro volta simboli del leninismo? Dice: no, quelle violenze erano porcherie, solo porcherie, che hanno rovinato la vita a un paese intero e hanno impedito di vivere a ragazzi che avevano delle idee che forse avrebbero cambiato, o forse no, nel corso di una vita in cui si sarebbero innamorati, forse sposati, forse avrebbero messo al mondo dei figli. Sergio e gli altri, divisi sanguinosamente in vita, devono essere oggi uniti nella memoria collettiva, uniti almeno sulla collina, lontano dagli sciagurati che in pianura non erano capaci di capire e vivere la legittimità e la bellezza dell'altro da sé. E quindi Valtellina Veltroni, che si è occupato di questo tema degli anni di piombo, sottolinea la necessità di una memoria collettiva e di non strumentalizzare quelle storie appunto di tanti ragazzi di quegli anni. E quindi io sono contraria a questa mozione, perché credo che l'intitolazione a Sergio Ramelli dovrebbe essere invece una non dovrebbe essere strumentalizzata, ma dovrebbe andare invece in questo percorso di riconciliazione nazionale su anni molto difficili come quelli, e una memoria condivisa passa proprio dalla necessità di ricordare tutte le vittime dell'odio politico di quegli anni, tutte le vittime appunto degli anni di piombo. E sappiamo purtroppo, si è visto in questi ultimi anni, come molto spesso le vie o i giardini a Milano, Ramelli, che sono appunto intitolati alla sua memoria, sono diventate nei giorni spesso in cui ricorre la commemorazione della morte di Ramelli, luoghi di manifestazioni neofasciste, di gruppi neofascisti che usano quell'occasione proprio per quel momento, per queste manifestazioni. È successo a Milano, ma è successo anche in altre città, e quei luoghi che dovrebbero essere, cioè, appunto quell'interazione, luoghi di ricordo, di memoria, ma di una memoria non di parte, ma di una memoria condivisa, diventino poi invece luoghi appunto in cui queste organizzazioni neofasciste, condivido quello che ha detto prima il sindaco sul nostro essere antifascisti, diventino luoghi appunto della contrapposizione. Abbiamo visto anche in questi giorni, appunto, quando ci sono stati gli scontri tra studenti a Firenze, come queste tensioni devono essere condannate. Bisogna essere sempre vigili nell'evitare contrapposizioni violente. E quindi appunto la mia posizione appunto di contrarietà a questa mozione, proprio per l'uso improprio di una memoria che invece dovrebbe essere condivisa. Grazie.
Grazie, consigliera. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Corici.
Sì, buonasera. Anch'io sono d'accordo con quanto detto dai colleghi, soprattutto dalla collega Melandi. E ricordo solo recentemente, a questi ultimi mondiali, dell'aggressione ad una famiglia da parte di un gruppo di ragazzi fascisti di estrema destra, che ha colpito, diciamo, in modo vigliacco una famiglia che festeggiava, una famiglia intendo con dei bambini presenti. E da ultimo l'accadimento dei ragazzi picchiati al di fuori di una scuola a Firenze. E mi sembra anche un po' pleonastico, diciamo, pleonastico no, però è doveroso condannare, diciamo, qualsiasi forma di violenza, qualsiasi tipo di estremismo, di qualsiasi matrice, che sia politica, religiosa, di qualsiasi stampo, insomma. Logico che una società democratica non può trovare spazio alla violenza e diciamo, chi fa propaganda politica d'odio. E noi fin da subito, come Gruppo Futuro, ci siamo subito dichiarati antifascisti. Però insomma, senza aggiungere a quanto è stato detto molto bene dai colleghi precedentemente, vorrei solo condividere con voi oggi la lettera, la circolare che ha messo la dirigente della scuola di Firenze. E nell'oggetto fa riferimento agli accadimenti appunto del 18 febbraio. Di fronte ai fatti accaduti sabato scorso, 18 febbraio, al liceo Michelangelo, noi docenti del liceo Castelnuovo siamo rimasti molto turbati. Il video postato dal ragazzo a terra picchiato con rabbia da altri giovani e le grida della professoressa che cercava di interrompere l'aggressione con la frase «Ragazzi, che fate?» ci hanno fatto bruscamente comprendere che si stava con violenza inclinando la convinzione condivisa che la comunità scolastica fosse un luogo sicuro in cui il dialogo è lo strumento vincente di confronto e in cui la violenza è bandita in tutte le sue forme. Umberto Eco parlava di fascismo eterno e così dichiarava: ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l'urfascismo o il fascismo eterno. L'urfascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme, ogni giorno in ogni parte del mondo. Questo diceva Umberto Eco ai giovani della Columbia University il 25 aprile 1995, per celebrare la liberazione dell'Europa. Ecco, noi crediamo che l'aggressione di sabato sia stata una palese manifestazione della categoria di pensiero fascista, alla quale ci opporremo in tutti i modi e soprattutto come insegnanti condanneremo con forza e senza paura questi episodi tristemente minimizzati, in inizio tra ragazzi, perché come diceva Gramsci, se non c'è unità tra scuola e vita, non c'è unità tra istruzione ed educazione. Ecco, questa lettera poi è stata approvata al Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico Guido Castelnuovo. Ecco, ribadisco, diciamo, come abbiamo detto anche sindaco e colleghi, precedentemente, io personalmente non mi sento di condividere o far trovare spazio ad una delibera di questa portata. Grazie.
Grazie consiglieri. Consigliere, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Angeli Egon.
Grazie Presidente. Ma sarò breve perché condivido in toto l'intervento della consigliera Miorandi. Ci tenevo a sottolineare due passaggi che erano anche presi nell'articolo, sintetizzando la domanda di quei ragazzi erano dei simboli. Non so se erano dei simboli allora, e la risposta era abbastanza chiara in questo esempio. È altrettanto vero che sono, per quanto riguarda Ramelli, di cui stiamo parlando, un simbolo oggi, perché basta aprire un qualunque browser, digitare Sergio Ramelli commemorazioni e vedere l'elenco negli ultimi anni di manifestazioni che sono sfociate in denunce per apologia del fascismo, per saluti romani. Ecco, insomma, come dire. Quindi il fatto che questa cosa sia riappacificatoria mi lascia qualche dubbio. In più, chiaramente non rispetto a chi porta in quest'aula la proposta, però agli stessi raduni, alle stesse commemorazioni si sono notate, sono state appunto viste e anche conosciamo insomma alcune delle storie di questi soggetti che hanno sostenuto la violenza politica, hanno riconosciuto la violenza politica. Ecco, quindi in questa difficoltà di coniugare i due passaggi mi sembra difficile pensare che questo tipo di atti siano atti che riescono a tenere uniti nella memoria, come si diceva prima, tenuti uniti nella memoria collettiva. Mi sembra appunto che se è chiaramente umanamente impossibile non essere vicini al dolore e alle perdite di un ragazzo, ma di un uomo, di una donna, di chiunque,
perda la vita per una volontà di impegnarsi e comunque di migliorare il mondo, però ecco, come diceva il sindaco, non è poi scindibile la questione. Quindi ecco, era solo puntualizzare su questi due passaggi, grazie.
Prego, assessora Rubio.
Sì, non volevo intervenire perché in realtà già i consiglieri che mi hanno preceduto e il sindaco sono, diciamo così, nel loro intervento già stati molto esaustivi rispetto a quello che è anche il mio pensiero. Però mi prima dire una cosa che già citando il titolo del libro di cui il consigliere Galli ha fatto menzione poco prima nel suo intervento, credo che la questione sia effettivamente molto legata a quanto rispetto alla nostra storia e alla storia italiana ancora su alcuni periodi della nostra storia non ci sia stata quel processo di memoria che naturalmente è doloroso, è faticoso e necessita di un periodo che secondo me e anche di chiarezza che secondo me in Italia non c'è stato. Questo non è responsabilità o colpa di qualcuno, non riguarda certo solo l'Italia, riguarda tantissimi paesi e tantissime situazioni. Non credo in realtà che anche la Germania abbia fatto totalmente i conti con la sua storia, perché poi chi leggerà quel libro sa che diciamo una delle conclusioni dell'autore, solo per citare, che comunque non c'è totale trasparenza e totale coerenza rispetto ad eventi sanguinosi. Vero è, penso anch'io, che la questione Ramelli sia diventata un simbolo e chiaramente come sempre succede quando un episodio diventa il simbolo di una situazione è molto difficile discernere da quello che è stato l'evento e la tragedia umana che tutta l'aula ha ricordato, un ragazzo che poteva avere una vita diversa, eccetera, eccetera. Però non è possibile pensare di intitolare ad un personaggio che è diventato un simbolo, il simbolo comunque anche di una parte della storia con cui l'Italia non ha fatto i conti, perché già oggi e ancora oggi nel dibattito contemporaneo, quando si parla di fascismo, di neofascismo, comunque c'è scontro politico, ma non lo dico dentro le sedi amministrative, all'interno del Parlamento, c'è comunque una parte della nostra società, del nostro paese che comunque dà peso diverso a quel periodo della storia italiana, e questo è un fatto anche politico. Allora, è chiaro che nel momento in cui una vicenda drammatica sotto tanti punti di vista diventa l'intitolazione di un luogo, di una città, è chiaro che diventa un simbolo. E su questo, onestamente, se l'intenzione è ricordare la violenza, che giustamente, perché la violenza è sempre sbagliata, il ragazzo Ramelli a suo tempo ha subito, a mio avviso, facendo questo gesto si ottiene l'effetto contrario, perché è chiaro che tu aizzi lo scontro intitolando Ramelli, e questo è fuori discussione, perché Ramelli rappresenta un simbolo di un qualcosa. E allora è per questo che con forza io credo che anche dire parole chiare rispetto al tema del fascismo, che fa parte della nostra storia, la storia tutta italiana è molto dolorosa, e anche riscoprire che cosa siano valori, i valori politici sia di destra che di sinistra, però rispetto a certi eventi e a certi richiami, a simboli che comunque, forse non nella volontà del Ramelli stesso, però sono diventati tali, a mio avviso non si può, in un momento storico anche delicato come questo, cedere a questo tipo di tentazione. Quindi io non so per quale ragione il consigliere Ploteger, a cui naturalmente insomma va la mia stima politica per il lavoro fatto all'interno di quest'aula, certamente volesse comunque portare o comunque sostenere questo tipo di mozione. Certo è che nell'obiettivo di cui io ho compreso la mozione si fa portatrice, personalmente il tema è questo, io non lo condivido affatto, cioè non credo che ricordare la figura di Ramelli possa consentire di evitare di scindere chi che cosa e chi Ramelli rappresenta in questo momento. E quindi è chiarissimo che questo tipo di azione non può, per le ragioni che ho espresso, vedermi concorde, non certo perché nessuno, penso in quest'Aula, ritenga o possa pensare che la violenza a Ramelli stesso sia stata una cosa giusta. Però quegli anni 70 fanno parte di quella parte della storia che ancora non ha avuto la sua elaborazione esattamente come quella del periodo fascista. Però questi sono periodi che vanno citati e vanno detti, e va ammesso che ci sono stati, e va ammesso che c'è stato uno scontro politico, anche quello degli anni 70, successivo anche a quello che è stato il periodo fascista. Queste sono situazioni che si sono esasperate per una fase, un ciclo della storia che comunque è corretto riconoscere che ci sia stato. Questo non possiamo non dirlo.
Altri interventi? Gaitas e poi il consigliere Zambelli. Prego, consigliera Gaitas.
Grazie Presidente. Mi ha molto colpito questo ultimo intervento dell'assessore Robol, perché ha molto chiarito molto bene la questione del simbolo, e la ringrazio, perché io non sarei stata in grado di mi sarebbe piaciuto dire queste cose, ma non sarei riuscita a dirle con questa chiarezza. E mi piace anche ricordare che qui il tono che si è mantenuto da parte di tutti i consiglieri che hanno parlato, che mi hanno preceduta, è stato di grande rispetto verso il ragazzo e verso quello che ha patito, e è indispensabile però separare le due cose, il simbolo da quello che ha patito il reale ragazzo giovane, che ci rappresenta un po', perché quelli che hanno la mia età hanno vissuto quegli anni, anche quelli che ne hanno di più naturalmente, ma sanno che sono stati anni molto, molto confusi e molto duri. E vorrei un po' dire delle suggestioni che ho avuto dall'intervento del consigliere Veronesi, il quale dice mi è sembrato di capire che lui non parteciperà al voto perché, vero? Prego, si asterrà il gruppo, ecco, perché era la motivazione che mi interessava, no? C'è quella della questione politica che a volte a seconda dell'indirizzo amministrativo, politico, si fanno le cose. Questo è verissimo, è stato così fino adesso. Noi siamo in un'aula che è stata decorata per ricordare l'italianità, ma non era così, è un'invenzione. In città abbiamo ancora strade che sono dedicate a fascisti veramente, che hanno combinato dei guai e dolore e sangue proprio. Mi viene in mente uno per tutti, Ettore Tolomei, che non è nato fascista, perché lui è nato a Rovereto, in Corso Rosmini, quindi era uno dei nostri. È nato ancora nell'Ottocento, ma aveva questa idea irredentista terrificante, per cui si è inventato letteralmente l'Alto Adige, il nome Alto Adige che allora non esisteva, si è inventato tutta una serie di motivazioni di tipo italianeggiante, che sono state però raccolte dal fascismo, e lui è diventato uno dei grandi realizzatori dell'italianità fascista nella nostra regione, e portando via l'identità a persone, letteralmente l'identità dei luoghi e delle persone. E noi a Rovereto abbiamo ancora una via intitolata a lui, per cui facciamo sempre i conti con quello che siamo stati. Abbiamo anche una via che si chiama via Dante. Dante non è nato a Rovereto, però noi ci
identifichiamo in questo grande poeta, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe bello però arrivare a un punto in cui passiamo avanti a queste cose e a nessuno del centro-sinistra, credo, consigliere Veronesi, verrà mai in mente di chiedere l'intitolazione di un omologo di Ramelli, perché non credo assolutamente che Gino Strada possa essere paragonato a alla scelta di vita di questo tipo. Allora, tornando invece a quello che ha detto l'assessore riguardo al gruppo di toponomastica, un po' mi ha sorpreso perché continuava a parlare della data 3 maggio e a me non risultava, a me risultava 20 giugno, e allora ero un po', diciamo, ma io forse non ho partecipato a quella riunione lì. Invece il riassunto che ha fatto lo condivido. Il gruppo si è veramente molto occupato di questa questione anche di Ramelli, e effettivamente anche da parte di tutti i componenti, anche consapevoli che siamo in una città che è particolare, perché è la città della pace, no? Quindi ci deve essere una ricomposizione e un superamento di tensioni che non la pacificazione tipo pace eterna e cementificazione e pietrificazione e gelido aspetto tombale, no. Una cosa viva, una cosa che comprenda le difficoltà che abbiamo passato tutti in questi anni, e perciò era nata dai vari componenti la proposta di eventualmente piuttosto di intitolare un qualcosa alle vittime della violenza politica, e qualcosa di estremamente simbolico, come ad esempio un ponte. Per quel che riguarda invece l'attenzione verso l'universo, il meraviglioso universo femminile che è stato bistrattato e sempre lasciato da una parte, mi viene da dire che tutti si parla di questa via a dedicata a Strada, ma in verità la proposta era per Teresa Sarti, e non è un caso che ci si dimentica sempre della donna e si ricorda sempre l'uomo, che è Gino Strada. Nella stessa maniera vorrei ricordare che anche la proposizione di qualcosa ad Angioletta Corradini ha creato, mi sembra, dei problemi a qualche roveretano, perché qualche roveretano ha eccepito che lei è nata sia a Rovereto, ma poi se n'è andata e quindi non è più roveretana e non ha più un diritto a un'intitolazione di qualcosa di roveretano. Allora io non vorrei però che con questa idea di fare il bene del territorio e di pensare solo alle persone che hanno fatto bene al territorio, restassimo un po' nel nostro orticellino molto ristretto, anche se Rovereto ha visioni internazionali, però l'esempio dell'Angioletta Corradini è veramente eclatante, cioè lei è nata a Rovereto ma non è riconosciuta a Rovereto perché ha vissuto quasi tutta la sua vita via. E perché l'ha vissuta via? Perché qui le volevano fare l'insegnante, far fare l'insegnante, e lei voleva fare l'astrofisica. Quindi è andata via a fare l'astrofisica dove poteva farla. Allora, lei è un vero esempio, è esemplare, ma proprio, cioè, è un esempio. È proprio il simbolo dell'esempio della perseveranza e dell'intuizione femminile. Ecco, io sono contraria all'intitolazione di una via a Ramelli, perché penso che sia una... cioè non per non ricordare questa tristissima storia, io mi vergogno di come è stato ucciso e del fatto che è stato ucciso e del fatto che non sono state raccolte le sue idee per quanto fossero manifestatamente fasciste e quindi contro la nostra Costituzione, però non desidero che egli sia un simbolo nella nostra città, come non desidererei che anche un violento che si rifà alla sinistra avesse una strada intitolata, ecco. Perciò io voterò contro questa mozione a meno che non ci siano altre proposte più interessanti e più giuste. Grazie.
Grazie consigliere. Prego assessore, deve
Sì, devo rendere ragione alla consigliera che io per un bisticcio ottico di vista ho confuso le due date. In realtà il 3 maggio era la data di presentazione ufficiale della mozione, quindi la commissione si è radunata 3 settimane dopo, 4. Grazie.
Prego, ho chiesto la parola il consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Io mi sento di appartenere a una storia politica che dentro le fasi alterne di confronto sempre sanguinoso tra terrorismo rosso e terrorismo nero, perché di questo si sta parlando questa sera, annovera un lungo elenco di vittime e neanche un carnefice. E allora posso dire che questo dibattito da un certo punto di vista non mi appassiona e da un certo punto di vista non mi appartiene, ma non per pigrizia intellettuale o per opportunità politica, ma perché appunto mi sento di appartenere a una tradizione politica che ha dato un grandissimo sacrificio in termini di vita umane e di sicuro non appartiene agli schieramenti di coloro che il sangue l'hanno fatto scorrere. Anche il dibattito di questa sera, sia pure in modo civile e pacato, comunque risuona ancora queste distanze. Non è ancora il tempo, evidentemente, come ricordava qualcuno, forse il vice sindaco, di una memoria collettiva davvero condivisa, no? Che fa i conti con la propria storia e che supera le contrapposizioni, le rivendicazioni, l'esibizione di propri simboli in faccia all'avversario, per riconoscere in fin dei conti che ogni tipo di violenza deve essere condannata. Credo forse che i tempi non siano ancora maturi per questo tipo di ragionamenti. Allo stesso tempo però non bisogna nemmeno cadere, a mio avviso, nel rischio di dire che, premesso che a me non appartiene né la storia nera né quella rossa, e premesso che la storia dell'ultimo secolo, insomma, recente del nostro paese, è una storia che ha patito sulla propria pelle il totalitarismo fascista, ciò premesso però, non si può immaginare che chi appartiene alla destra debba avere uno stigma, per cui invece chi si colloca nel campo opposto, questo stigma non se lo porti appresso. A me viene in mente Carlo Giuliani. Per me Carlo Giuliani è un malfattore, per me Carlo Giuliani è un delinquente. Ma non è un delinquente perché era di sinistra, era un delinquente, punto. E allora non può essere che perché era di sinistra possa avere un salvacondotto rispetto al quale traguardare i propri crimini o i propri delitti o tentati delitti. Dico questo perché mi risulta, ma potrei anche sbagliare, ma credo di no, che al Senato gli sia stata intitolata un'aula. Verosimilmente in molte, non lo so, ma posso immaginare che in qualche comune italiano ci sia qualche piazza o qualche via intitolata a Carlo Giuliani.
e non deve succedere nemmeno questo. Ma no, sto facendo un discorso di carattere generale, sì, non è che sto dicendo che lei ha proposto di intitolare qualcosa a Carlo Giuliani, però questa sera ci troviamo a discutere la mozione proposta dai colleghi di Fratelli d'Italia, domani, come ricordava il consigliere Veronesi, può anche capitare di trovarsi di fronte a proposte diverse. Quindi faccio un ragionamento di carattere generale. Io mi ritengo antifascista in quanto antitotalitario. E la nostra stessa Costituzione è una Costituzione antifascista in quanto democratica e non democratica in quanto antifascista. Certo, poi in Costituzione viene richiamato esplicitamente l'antifascismo dell'Italia e non viene citato ad esempio che la Costituzione è anticomunista, ma questo per una ragione di carattere storico, perché come ricordavo prima il nostro paese ha patito sulla propria pelle le conseguenze del regime totalitario fascista e quindi giustamente questo nel nostro paese ha una precedenza, c'è un'attenzione maggiore appunto visti i portati, le conseguenze della dittatura che abbiamo subito. Per cui io ho ascoltato i colleghi questa sera, mi sono reso conto che probabilmente il nostro paese, Rovereto in questo caso, non è ancora pronta per questo tipo di pacificazione e con tutta probabilità, adesso mi confronterò anche con il mio collega, ma penso che per le ragioni che ho detto prima non parteciperemo al voto. Grazie.
Prego, assessora. Madonna, non mi viene. Costali.
No, per riprendere, perché so che forse il dibattito poteva anche essere esaurito, ma questo intervento del consigliere Zambelli mi sembra che abbia rimescolato di nuovo le carte, un po' creando una certa confusione, almeno dal mio punto di vista, da quello che ho compreso rispetto a tutti gli interventi che ho condiviso del sindaco, della consigliera Miorandi, del consigliere Egonangeli e della vice sindaca Robol e dell'assessore Bortot. Cioè il tema qui non è la contrapposizione, ma il tema è l'intenzione di una proposta che sarebbe ben accolta se avesse l'intenzione di riconoscere la denuncia della violenza politica, come è stato, cioè la condanna della violenza politica. Un'altra cosa è invece una proposta che viene ravvisata come elemento di sottesa fomentazione della violenza e della contrapposizione. Quindi il tema non è che ci sono delle parti contrapposte nei termini di una affermare una conflittualità, ma quello che è stato risposto, detto da chi ha, almeno a quanto ho compreso, ha espresso un non consenso rispetto alla proposta, è proprio il contrario, cioè il desiderio di condividere una condanna generale della violenza politica e non altrettanto fomentarla. Quindi insomma, secondo me bisogna anche, come dire, rendere conto di quelle che sono le posizioni, insomma, non solo interpretare quelle degli altri.
Grazie assessora. Sì, sì, certo, prego consigliere Zambelli.
In maniera veramente molto breve, io ho semplificato ovviamente, non è che dentro quest'aula ci sia stato stasera lo scontro tra i rossi e i neri, non volevo dire questo, è chiaro anche il discorso che faceva lei sul tipo di condanna a ogni violenza politica è stato fatto da diversi consiglieri, ovviamente non disconosco questo. Ho notato però che nel dibattito sfumature che rievocavano questo tipo di contrapposizioni in qualche modo ci sono state e mi sono detto forse non è ancora il tempo per una pacificazione
collettiva, ampia e condivisa. La mia era solo un'osservazione di questo tipo, non sto dicendo che stasera ci siamo strappati i capelli fra parti opposte rispetto ai propri simboli, però qualche evocazione di questo passato l'ho sentita, insomma, e non è, per carità, non è mica un male, fa anche parte della storia, ci vuole anche del tempo per riuscire a digerire, a metabolizzare e a superare questo tipo di ferite e di fratture, visto che hanno interessato la storia italiana dal secondo dopoguerra in poi, e certo non possiamo immaginare che ci voglia poco tempo per poterle superare.
Facciamo 10 minuti di pausa. Ok.
ci sono altri interventi?
Sì, certo.
Ma non ho ancora chiuso la discussione per quello, consigliera. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi do la parola alla consigliera Luzzi per la replica. Prego, consigliera Luzzi.
Grazie Presidente. Abbiamo ascoltato perché questa sera insomma siamo un gruppo consiliare, quindi abbiamo ascoltato tutte le osservazioni che sono state fatte dalle varie parti politiche di quest'Aula. E francamente rimaniamo sgomenti soprattutto per il fatto che non si è capito veramente la natura, l'oggetto di questa nostra mozione che è vero era stata presentata dal compianto per Giorgio Plotzeger. Noi facciamo parte di Fratelli d'Italia, siamo la destra, ma non ci consideriamo fascisti e noi ci consideriamo fascisti perché abbiamo presentato una mozione su Sergio Ramelli facente parte di Gioventù Nazionale. Forse a tutti, forse non siamo noi ad aver strumentalizzato questa mozione, ma sono coloro che in quest'Aula quest'oggi voteranno contro o si asterranno. Perché? Perché Sergio Ramelli in realtà è stato uno studente il quale è stato ucciso perché ha scritto un tema contro il terrorismo. L'unica colpa di Sergio Ramelli era quella di aver scritto questo tema contro le violenze del terrorismo. Quindi, quest'oggi, votare contro o astenersi alla mozione che abbiamo fatto, che abbiamo proposto, vuol dire, a nostro avviso, in qualche modo, legittimare gli atti del terrorismo. In ogni caso, si può anche riderci, dice il sindaco, ma guardi, faccia quello che crede, io è quello che penso, io non ho parlato prima, per cui pretendo lo stesso tenore. Noi comunque ricorderemo sempre la memoria, ricorderemo sempre Sergio Ramelli. Lo ricorderemo non solo ed esclusivamente perché ha fatto parte di Gioventù Nazionale, collegata ovviamente alla destra italiana, ma perché grazie a quello che è successo a Sergio Ramelli, tanti giovani italiani, e questo non solo di destra ma anche di sinistra, finalmente hanno potuto, al sacrificio di Sergio Ramelli, questi giovani hanno potuto veramente poi esprimere il loro credo politico. Prima il sindaco sosteneva di non poter votare a favore di questa mozione perché in ogni caso Ramelli, ritenuto evidentemente un fascista, era contro la Costituzione. Sbaglio, ho detto una cosa simile, l'ho un po' riassunta in maniera anche forse non certo un po' grossolana. Io mi perdoni signor sindaco, ma Ramelli ha semplicemente esercitato un diritto della Costituzione, che era quello della libera espressione, per cui non capisco perché bisogna ritenere Ramelli un fascista. Quindi ritengo che prese di posizioni, che la presa di posizione che è stata fatta in quest'Aula impediscano la formazione di una memoria condivisa e continua a dividere i morti, in vittime di serie A e di serie B. Questo è il messaggio che in quest'Aula questa sera passerà. Ovviamente è chiaro, ovviamente la contrarietà della maggioranza dei componenti dell'Aula alla mozione che è stata presentata. Grazie, signor Presidente.
Grazie, consigliera Luzzi. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consiglieri. Prego, consigliere Sait.
Grazie, Presidente. Cioè, non ritenevo opportuno intervenire in dichiarazione di voto e dopo aver ascoltato la collega consigliera Luzzi, diciamo che insomma siamo rimasti veramente colpiti dalle ultime sue dichiarazioni, perché ci sembra alquanto impensabile e impossibile che chi vota contro questa mozione possa essere etichettato come con i termini usati dalla consigliera Luzzi, dei quali assolutamente noi non ci sentiamo di far parte di quell'etichetta che in maniera così diciamo spontanea ecco, è stata descritta in queste ultime battute. Forse la consigliera Luzzi non ha capito e soprattutto i consiglieri, i colleghi di Fratelli d'Italia non sono riusciti a percepire quanto il dibattito di questa sera volesse illustrare, volesse indirizzare, e cioè a una divisione tra simbolo e la persona, ma anche a uno sforzo per avere il coraggio di fare quel passo avanti che, mi sembra di aver capito, la Commissione sta cercando di fare, e cioè di andare oltre al discorso che ha anche fatto il consigliere Veronesi, che quando c'è una giunta di sinistra ci sono le vittime di sinistra e quando c'è la giunta di destra ci sono le vittime di destra, no? Quello che è uscito stasera è che le vittime degli anni di piombo dovrebbero essere innanzitutto ristudiato e approfondito tutto il periodo, ma anche eventualmente ricordate in una soluzione unica, e quindi vittime di un contesto e di un tempo ahimè è troppo drammatico, e qui non userei, come ha detto la consigliera, il piuttosto, direi che sarebbe forse il caso eventualmente di intitolare a tutte le vittime degli anni di piombo, se ci fosse l'idea, insomma, ma queste sono l'eventuale la commissione che dovrà ragionare. E quindi noi, votando ovviamente contro alla mozione, noi votiamo contro a quanto ha appena affermato la consigliera Luzzi, del quale assolutamente io magari spero che forse nell'enfasi del discorso non abbia proprio voluto dire quanto ha dichiarato. Grazie.
Grazie consigliere. Dichiarazione di voto, prego consigliera Luzzi.
No, visto che sono stata sollecitata dal consigliere Faiz, forse sono state fraintese le mie parole. Cioè, io ho detto semplicemente che Ramelli è stato ucciso perché ha scritto un tema sul terrorismo. Ovviamente, a mio avviso, prendere una posizione così forte nei confronti di Ramelli e quindi non valutare umanamente la questione ha ovviamente il suo significato. Cioè, era necessario, a mio avviso, prendere posizione per il fatto che comunque, e mi rendo conto, mi dispiace che il consigliere Faiz la pensi così, però prendere diciamo posizione a favore di Ramelli era comunque anche volere in qualche modo non dare ovviamente assenso ai fatti che sono stati commessi dal terrorismo. Poi, per carità, ben venga se in un prossimo futuro ci sarà l'intitolazione di un ponte anche tra virgolette significativo a tutte le vittime dell'odio politico, ma certamente probabilmente le mie affermazioni che sono state veramente fraintese dal consigliere Faiz.
Sì, la dichiarazione di voto era implicita. Altri? No, perché qualcuno mi ha chiesto. Se no passiamo alla votazione. Nessuno. Passiamo alla votazione. Sì, sì, l'ho segnato. È uscito, no, lo devo anche dichiarare, è uscito Mullici, quindi siamo in 30. Prego. Favorevoli alla mozione? 2. Allora in questo caso dico i nomi, la consigliera Luzzi e il consigliere Di Spirito. Contrari? A me risultano 22, però chiedo conferma. 23, quanti? Allora, andiamo a rivedere che abbiamo 3 risultati differenti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quanti sono? Quanti sono? 21 o 22? 21. Astenuti? 3. Consigliere Veronesi? Prego, 4. Ah, scusa. L'assessore Plotico, il consigliere Veronesi, consigliere Zambelli, no, Zambelli, scusate. Zucchelli e William Angeli non partecipano al voto, il consigliere Chemotti e il consigliere Pozzer e il consigliere Zambelli. Quindi il risultato
21 contrari,
4
astenuti,
3
che non partecipano al voto e 2 favorevoli. Allora, la mozione non è stata approvata. Adesso sono le 10 e qualche minuto. Non so se il consigliere Pozzer, abbiamo una mozione piuttosto importante e anche un saluto al... Oggi è davvero l'ultimo giorno del nostro segretario. Comunque chiedo al consigliere Pozzer cosa intende fare.
Quello che si andrebbe a discutere è un tema importante per un immobile centrale alla storia e alla posizione in città, insomma. Credo che sia dignitoso dargli il tempo sin da un inizio serata, che però non vorrei fosse tra un altro mese, insomma. Poi questa è la mia posizione.
Ma io penso che come Presidente e Capigruppo ci impegniamo a fare abbastanza a breve un'altra seduta dedicata alle mozioni, magari senza nessun'altra delibera, in modo che si possano farne anche due, insomma, sforando un po'. Allora, davvero concludiamo questa seduta. Ah, prego, consigliere Zambelli. Appunto, non ho capito. No, volevo dire, oggi è veramente l'ultimo giorno che il segretario Giabardo lavora presso il nostro comune. Lascio la parola al sindaco per un saluto e no, io lo ringrazio tantissimo della sua disponibilità e del sostegno che ha dato all'Aula e anche a me personalmente. Sono stati 2 anni, mi permetto di dirle segretario, interessanti per lei, che viene da un comune più piccolo, e quindi penso che sia un'esperienza davvero formativa anche quella di dare il proprio contributo in una realtà più complessa e anche molto vivace come quella di Rovereto. Quindi io davvero lo ringrazio, anzi lo faccio a nome di tutti i consiglieri, e non solo dei consiglieri, anche degli uffici, in particolare dell'ufficio di presidenza. E do magari la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Grazie Presidente. Abbiamo avuto modo in questi giorni di fare il consigliere alcune considerazioni, però mi piace farle anche di fronte all'Aula, perché effettivamente per noi è stato un tempo importante quello vissuto assieme, per la sua grande competenza, per l'estrema disponibilità che ha dimostrato ad andare oltre orari, andare oltre quella che fosse la contingenza, no? E quello che avevamo concordato col Comune di Roncegno, al quale va la nostra pari gratitudine, perché effettivamente il suo impegno qui è stato un impegno anche più gravoso di quello che forse inizialmente si ipotizzava. Però oltre alla competenza e alla disponibilità, a me piace sottolineare la grande umanità che ha caratterizzato il suo impegno qui con noi. Ci ha dato tanti stimoli ad inserire il nostro ragionamento amministrativo e l'agire amministrativo dentro riflessioni più ampie, no? Immaginando anche quali fossero i tratti di un dibattito su come si conducono le amministrazioni, che lei chiaramente conosce, possiede, al quale partecipa anche in territori altri che non sono solo quelli del Comune di Rovereto, e la grande capacità di fare gruppo che ha avuto dentro gli uffici, di cui la Presidente è stata testimone per certi versi ancora più diretta del sottoscritto, ma che so essere stata una capacità apprezzata trasversalmente, ma il gruppo che è stato capace di fare dentro l'Aula, ma anche in giunta, perché il rapporto anche con la giunta è un rapporto stretto, settimanale, che noi abbiamo assolutamente apprezzato appunto per questo tratto di umanità e per questa capacità. È stato un tempo utile quello passato insieme, ma è stato soprattutto un tempo bello quello che abbiamo passato insieme, e ci resterà questo ricordo, e di conseguenza le auguriamo tutte le soddisfazioni personali e professionali che si merita proprio per queste sue grandi doti, soddisfazioni che sono proporzionali all'impegno che ha profuso dentro la nostra municipalità. Auguri di cuore e buon lavoro.
Troppo buoni. Tanto grazie Presidente e grazie Sindaco. In questi ultimi due anni ho lavorato con voi a servizio della comunità di Rovereto. Per me è stato prima di tutto un grande onore ed è stata, come ricordava il Sindaco, un'occasione unica dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto umano, per lavorare con amministratori ed amministratrici di valore, quali siete voi, ed anche con dipendenti di valore. E vi lascio con un mi ricorderò di voi, e non è una minaccia, è una promessa. Vi ringrazio e un saluto a tutti quanti. Grazie.
Bene, chiudiamo la seduta e martedì prossimo avviso già che ci sarà consiglio, arriverà la convocazione, l'abbiamo già organizzato con martedì e eventualmente continuazione mercoledì, oppure su due serate, scusate, non l'ho ancora firmata, ma anzi, ecco, scusate, i capigruppo, se possono fermarsi un minuto, proprio per questa cosa che mi hanno ricordato adesso. Perdonatemi.